Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Nona puntata.
Dall'alto del campanile vedemmo i camion arrestarsi all'entrata di Fontamara e dai camion scendere un gran numero di uomini armati di fucile. Un gruppo rimase presso i camion. Gli altri si avviarono nella direzione della chiesa. Ai nostri piedi le donne, i bambini e i vecchi di Fontamara avevano finito la recita delle litanie e cominciava quella degli scongiuri. Teofilo il sacrestano con voce tremante diceva l'invocazione e gli altri in coro rispondevano «Libera nos Domine». Anche Elvira ed io, inginocchiate sul campanile, rispondevamo sottovoce «Libera nos Domine». Nessuno sapeva che cosa stesse per succedere. Teofilo faceva l'elenco di tutti gli scongiuri possibili e ognuna di noi aggiungeva «Libera nos Domine». «Ab omni malo, libera nos Domine». «Ab omni peccato, libera nos Domine». «Ab ira tua, libera nos Domine». «A subitanea et improvvisa morte, libera nos Domine». «A spiritu fornicationis, libera nos Domine». Nessuno poteva immaginare che sciagura stesse per succedere. Teofilo era arrivato allo scongiuro contro il colera, la fame e la guerra quando la colonna degli uomini armati sbucò sulla piazzetta urlando e agitando le armi in aria. Il loro numero ci sbigottì. Istintivamente Elvira ed io ci ritraemmo indietro in un angolo del campanile in modo da continuare a vedere senza essere viste. Gli uomini armati potevano essere circa 200. In più del moschetto, ognuno traeva un coltellaccio alla cintola. Tutti erano mascherati da morti. Personalmente non riuscimmo a riconoscere che la guardia campestre e il cantoniere Filippo il Bello. Ma anche gli altri non avevano facce nuove e non venivano da lontano. In parte avevano anch'essi l'aspetto dei cafoni, ma di quelli senza terra, che vanno a servizio dei padroni, guadagnano poco e vivono per lo più di furto e di galera. In parte, come poi si riseppe con più precisione, erano tra essi anche sensali, di quelli che si vedono sui mercati, e anche lavapiatti delle taverne, e anche barbieri, cocchieri di case private, suonatori ambulanti, gente fiacca e di giorno vile, gente servizievole verso i proprietari, ma a patto di avere l'immunità nelle cattiverie contro i poveri, gente senza scrupoli. Gente che una volta veniva da noi a portarci gli ordini di Don Circostanza per le elezioni e ora veniva con i fucili per farci la guerra. Gente senza famiglia, senza onore, senza fede. Gente infida, poveri ma nemici dei poveri. Alla loro testa marciava un piccolo uomo ventruto con una fascia tricolore sul ventre e al fianco di lui si pavoneggiava Filippo il Bello. «Cosa racconti?» domandò l'ometto con la fascia tricolore a Teofilo il Sacrestano. «Invoco la pace», rispose impaurito l'uomo di chiesa. «Adesso te la do io la pace», aggiunse ridendo il panciuto e fece segno a Filippo il Bello. Il cantoniere si avvicinò a Teofilo e dopo una certa esitazione gli diede uno schiaffo. Teofilo si mise una mano sulla guancia colpita, si guardò attorno e domandò timidamente «Ma perché?» «Vile, vile!» cominciò a inveire l'ometto dal ventre tricolore. «Perché non reagisci? Sei un vile!» Ma Teofilo rimase immobile, silenzioso e più che altro sorpreso. Nella folla di donne, di bambini, di vecchi e di invalidi lì presente, il panciuto non trovò il tipo che potesse essere provocato con miglior risultato. Si consultò un po' con Filippo e disse con disprezzo «Mi sembra che non ci sia proprio nulla da fare». Poi, rivolto alla folla, comandò con voce stridula «Andate a casa tutti!». Quando sulla piazzetta non rimase più nessun fontamarese, l'ometto si rivolse agli uomini neri e ordinò 5 per 5, andate in ogni casa, frugate dappertutto e sequestrate ogni sorta di armi, presto, prima che tornino gli uomini. In un attimo la piazzetta si vuotò, si era fatto buio, ma dal nostro rifugio potemmo vedere le pattuglie di 5 suddividersi nei vicoletti, sparire nelle case oscure. Senza luce sarà difficile perquisire tutte le case, io dissi. Mio padre è a letto e si spaventerà. È meglio che io vada a casa ad accendere il lume, disse Elvira preparandosi a scendere dal campanile. No, resta qui, io le dissi. A tuo padre non possono fare nulla di male.
Ma che armi cercano?
Domandò Elvira. Noi non abbiamo fucili. È una fortuna che Berardo sia in campagna. Porteranno via le roncole e le falci, dissi così per supposizione. Altre armi non abbiamo. Ma le improvvise grida di Maria Grazia, che aveva la casa proprio a fianco del campanile, e subito dopo le grida disperate di Filomena Castagna e di Carracina e le altre grida provenienti da case più lontane, accompagnate da rumori e tonfi di mobili rovesciati, di sedie rotte, di vetri rotti, ci rivelarono in un attimo quali armi cercasse quella gentaccia. Maria Grazia, sotto di noi, urlava come un animale che sta per essere sgozzato. Attraverso la porta spalancata vedemmo confusamente la zuffa canesca di 5 uomini contro la povera donna. Varie volte essa riuscì a divincolarsi e una volta arrivò fino alla porta, ma fu ritratta a tempo e afferrata per le gambe e le spalle, fu gettata per terra e immobilizzata, spogliata di tutto quello che aveva indosso e tenuta da 4 uomini con le braccia aperte e le gambe divaricate in modo che il quinto potesse insozzarla. Maria Grazia rantolava come un animale scannato. Quando il primo ebbe usato di lei, il suo posto fu preso da un altro e ricominciò il martirio, finché essa cessò ogni resistenza. Il rantolo della donna era diventato già così flebile che a noi non giungeva più. Elvira, accanto a me, aveva assistito a tutta la scena. Come impedirlo? Tutto si era svolto sotto i nostri occhi, a pochi metri da noi. Serrata contro di me, con le braccia attorno al mio collo, io sentivo la terrorizzata creatura tremare tutta, come presa dalle convulsioni. Fu come se tutto il campanile tremasse, tutta la terra tremasse sotto di noi. Io facevo forza perché Elvira non cadesse, col pericolo di sprofondare per la scaletta di legno e di richiamare l'attenzione degli uomini armati sul nostro nascondiglio. Con gli occhi enormi, sbarrati, immobili, Elvira guardava sempre la stanza dalla quale erano usciti i 5 uomini e dove era disteso il corpo lacerato di Maria Grazia. Ebbi allora paura che Elvira uscisse di ragione. Le chiusi gli occhi con le mie mani, come si fa con i morti. Poi, d'un tratto, la resistenza venne meno anche a me. Le gambe mi vennero meno e ci accasciammo nel buio l'una accanto all'altra. Di quella terribile sera non ricordo altro, all'infuori di quello che adesso ho cercato di raccontare. Delle volte anche mi capita che di tutta la vita non so e non ricordo altro, all'infuori di quello che in quella sera accadde sotto i miei occhi e che adesso ho raccontato. Il resto, se vuole, può raccontarvelo mio marito. Di tutto ciò, noi uomini che tornavamo da Fucino non potevamo saper nulla. Magari fossero state suonate le campane. Per strada ci eravamo incontrati e tornavamo insieme, un gruppo di fontamaresi, tra i quali anche Berardo. Dietro di noi ne venivano altri a poca distanza. Quando all'entrata del paese vedemmo la grande fila dei camion e il gruppo di militi, Berardo disse: «Sarà per la staccionata. L'impresario avrà pensato che a bruciargli la staccionata sia stato qualche fontamarese. Come può essergli venuta una simile idea?» Fra i militi che custodivano i camion, ve ne erano che conoscevano Berardo personalmente e lo temevano, e rimasero assai impacciati al suo arrivo, e tuttavia non vollero spiegarci perché fossero venuti a Fontamara, oppure nemmeno essi lo sapevano con precisione. Ci dissero solo di aspettare, e quando sopraggiunse il secondo gruppo di cafoni, ci accompagnarono nell'interno di Fontamara fino alla piazzetta, dove trovammo radunati e disposti in quadrato gli altri militi, comandati da un piccolo uomo ventruto con una fascia tricolore sulla pancia, assistito dal cantoniere Filippo il Bello. Nel mezzo del quadrato scorgemmo con nostra sorpresa Baldissera, Teofilo il Sacrestano, Cipolla, il vecchio Bracciola, Anacleto il Sartore e qualche altro, di quelli che non erano andati in campagna, muti, immobili, pallidi, rassegnati, come prigionieri di guerra. «Che succede?» chiese Berardo, ma nessuno rispose. Al nostro arrivo il quadrato si aprì e dopo che noi fummo entrati si richiuse. Berardo guardava me come uno che non sa se ridere o indignarsi. Cercammo di sapere da Baldissera qualche cosa di quello che poteva essere successo prima del nostro arrivo ed egli si avvicinò e mi sussurrò all'orecchio:
«È una cosa mai vista!»
E poi si avvicinò a Berardo e gli ripeté all'orecchio le stesse parole. e poi si avvicinò agli altri e ai loro orecchi mormorò le stesse parole. «È una cosa mai vista, mai, mai». Ciò forse non era molto chiaro, ma tuttavia straordinario, perché di fronte a tutti i fatti, anche i più gravi, che capitavano, Baldissera fino allora aveva sempre trovato un raffronto nelle storie del passato. Per la prima volta egli ci confessava di non capire. Il quadrato di militi si aprì ancora una volta per racchiudere un terzo gruppo di uomini tornati dal lavoro, tra i quali erano Pilato, lo Surdo, Michele Zompa, Testoni, Uliva, Gasparone ed alcuni ragazzi. Questi ci guardavano come se fossimo stati noi la causa di tutto, ma di fronte a quel numero mai visto di uomini armati, neppure loro osavano protestare. «Quando le stranezze si scatenano», mi disse Zompa, «chi le ferma più?» Io supplicavo Berardo di starsi quieto, di non fiatare, di non comprometterci tutti, di fare pazzie più tardi da solo se proprio non ne poteva fare a meno, ma non alla presenza di tutti quei fucili. Dopo arrivarono e vennero a farci compagnia altri, tra i quali il fidanzato di Maria Grazia. Nessuno capiva nulla di quello che succedeva. Nessuno parlava. Ognuno guardava l'altro. Ognuno capiva che si aveva a che fare con l'autorità per un motivo ancora sconosciuto e nessuno voleva compromettere se stesso più degli altri. Ognuno pensava a se stesso. E ogni tanto arrivava qualcun altro. Che cosa avesse nella testa di fare l'omino panciuto era difficile immaginare. Portarci tutti in carcere? Era inverosimile, praticamente impossibile. Finché si trattava di stare un po' fermi nel mezzo della piazzetta del nostro paese, ognuno di noi poteva accettarlo. Ma per trascinarci tutti nel capoluogo e metterci in carcere, gli uomini armati lì presenti non sarebbero bastati. Questi uomini in camicia nera, d'altronde, noi li conoscevamo. Per farsi coraggio essi avevano bisogno di venire di notte. La maggior parte puzzavano di vino. Eppure a guardarli da vicino, negli occhi, non osavano sostenere lo sguardo. Anche loro erano povera gente, ma una categoria speciale di povera gente. Senza terra, senza mestiere, o con molti mestieri, che è lo stesso. Ribelli al lavoro pesante. Troppo deboli e vili per ribellarsi ai ricchi e alle autorità, essi preferivano di servirli per ottenere il permesso di rubare e opprimere gli altri poveri, i cafoni, i fittavoli, i piccoli proprietari. Incontrandoli per strada e di giorno, essi erano umili e ossequiosi. Di notte in gruppo cattivi, malvagi, traditori. Sempre essi erano stati al servizio di chi comanda e sempre lo saranno. Ma il loro raggruppamento in un esercito speciale, con una divisa speciale e un armamento speciale era una novità di pochi anni. Sono essi i cosiddetti fascisti. La loro prepotenza aveva anche un'altra facilitazione. Ognuno di noi fisicamente valeva almeno tre di loro. Ma cosa c'era di comune tra noi? Che legame c'era? Noi eravamo tutti nella stessa piazzetta ed eravamo nati tutti a Fontamara. Ecco cosa c'era di comune tra noi cafoni, ma niente altro. Oltre a questo, ognuno pensava al caso suo. Ognuno pensava al modo di uscire, lui, dal quadrato degli uomini armati e di lasciarvi magari gli altri. Ognuno di noi era un capo di famiglia, pensava alla propria famiglia. Forse solo Berardo pensava diversamente, ma lui non aveva né terra né moglie. Nel frattempo si era fatto tardi. «Beh?» gridò Berardo minaccioso. «Ci sbrighiamo?» L'omino panciuto rimase impressionato dal tono di quella voce e disse «Adesso cominciamo l'esame!» «L'esame? Che esame? Siamo a scuola!» Nel quadrato si fece un varco della larghezza di un metro e ai suoi due lati si posero l'omino panciuto e Filippo il Bello. Proprio come fanno i pastori negli stazzi per la mungitura delle pecore. Così cominciò l'esame. Il primo a essere chiamato fu proprio Teofilo il Sacrestano. «Chi è viva?» gli domandò bruscamente l'omino con la fascia tricolore. Teofilo sembrò cadere dalle nuvole. «Chi è viva?» ripeté irritato il rappresentante delle autorità. Teofilo girò il volto spaurito verso di noi, come per avere un suggerimento, ma ognuno di noi ne sapeva quanto lui. E siccome il poverino continuava a dar segni di non saper rispondere, l'omino si rivolse a Filippo il Bello, che aveva un gran registro tra le mani, e gli ordinò: «Scrivi accanto al suo nome refrattario». Teofilo se ne andò assai costernato. Il secondo ad essere chiamato fu Anacleto il Sartore. «Chi è viva?» gli domandò il panciuto. Anacleto, che aveva avuto il tempo di riflettere, rispose: «Evviva Maria!» «Quale Maria?» gli chiese Filippo il Bello. Anacleto rifletté un po', sembrò esitare e poi precisò: «Quella di Loreto!» «Scrivi!» ordinò l'omino al cantoniere con voce sprezzante: «Refrattario!» Anacleto non voleva andarsene. Egli si dichiarò disposto a menzionare la Madonna di Pompei piuttosto che quella di Loreto, ma fu spinto via in malo modo. Il terzo ad essere chiamato fu il vecchio Bracciola. Anche lui aveva la risposta pronta e gridò: «Viva San Rocco!» Ma neppure quella risposta soddisfece l'omino, che ordinò al cantoniere: «Scrivi refrattario!» Il quarto ad essere chiamato fu Cipolla. «Chi è viva?» gli fu domandato. «Scusate, cosa significa?» egli si azzardò a chiedere. «Rispondi sinceramente quello che pensi!» gli ordinò l'omino. «Chi è viva?» «Evviva il pane e il vino!» fu la risposta sincera di Cipolla. Anche lui fu segnato come refrattario. Ognuno di noi aspettava il suo turno e nessuno sapeva indovinare che cosa il rappresentante dell'autorità volesse che noi rispondessimo alla sua strana domanda di chi è viva. La nostra maggiore preoccupazione, naturalmente, era se, rispondendo male, si dovesse poi pagare qualche cosa. Nessuno di noi sapeva che cosa significasse refrattario, ma era più che verosimile che volesse dire deve pagare. Un pretesto, insomma, come un altro per appiopparci una nuova tassa. Per conto mio, cercai di avvicinarmi a Baldissera, che di noi era la persona più istruita e conosceva le cerimonie, per essere da lui consigliato sulla risposta da dare. Ma lui mi guardò con un sorriso di compassione, come di chi la sa lunga, però solo per suo conto. «Chi è viva?» chiese a Baldissera l'omino della legge. Il vecchio Scarparo si tolse il cappello e gridò: «Evviva la regina Margherita!» L'effetto non fu del tutto quello che Baldissera si aspettava. I militi scoppiarono a ridere e l'omino gli fece osservare: «È morta! La regina Margherita è già morta!» «È morta?» chiese Baldissera addoloratissimo. «Impossibile!» «Scrivi!» fece l'omino a Filippo il Bello con un sorriso di disprezzo. «Costituzionale!» Baldissera se ne partì scuotendo la testa per quel susseguirsi di avvenimenti inesplicabili. A lui seguì Antonio la Zappa, il quale, opportunamente istruito da Berardo, gridò: «Abbasso i ladri!» e provocò le proteste generali degli uomini neri, che la presero per un'offesa personale. «Scrivi!» fece il panciuto a Filippo il Bello. «Anarchico!» La Zappa se ne andò ridendo e fu la volta di Spaventa. «Abbasso i vagabondi!» gridò Spaventa, sollevando nuovi urli nelle file degli esaminatori. E anche lui fu segnato come anarchico. «Chi è viva?» domandò il panciuto a Della Croce. Anche lui era però uno scolaro di Berardo e non sapeva dire «evviva», ma solo «abbasso». Perciò rispose: «Abbasso le tasse!» E quella volta, bisogna dirlo, ad onor del vero, gli uomini neri e l'omino non protestarono. Ma anche Della Croce fu segnato come anarchico perché, spiegò l'omino, certe cose non si dicono. Maggiore impressione fece Raffaele Scarpone, gridando quasi sul muso del rappresentante della legge: «Abbasso chi ti dà la paga!» L'omino ne fu esterrefatto, come per un sacrilegio, e voleva farlo arrestare, ma Raffaele aveva avuto cura di pronunziarsi solo dopo essere uscito dal quadrato e in due salti sparì dietro la chiesa e nessuno lo vide più. Con lo sordo riprese la sfilata delle persone prudenti. «Viva tutti!» egli rispose ridendo, ed era difficile immaginare risposta più prudente, ma non fu apprezzata. «Scrivi!» disse l'omino a Filippo il Bello. «Liberale!» «Viva il governo!» gridò Uliva col massimo di buona volontà. «Quale governo?» chiese incuriosito Filippo il Bello. Uliva non aveva mai sentito che esistessero diversi governi, ma per educazione rispose: «Il governo legittimo!» «Scrivi!» fece allora il panciuto al cantoniere. «Perfido!» Pilato volle fare una speculazione e, siccome fu la sua volta, gridò anche lui: «Viva il governo!» «Quale governo?» chiese allarmato Filippo il Bello. «Il governo illegittimo!» «Scrivi!» comandò il ventruto al cantoniere. «Mascalzone!» Insomma, ancora nessuno era riuscito ad azzeccare la risposta soddisfacente. A mano che aumentavano le risposte riprovevoli, si restringeva la libertà di scelta per noi che restavamo da esaminare. Ma la cosa veramente importante che rimaneva oscura era se rispondendo male si dovesse pagare qualche cosa e quanto. Solo Berardo mostrava di non avere questa preoccupazione e si divertiva a suggerire ai giovanotti suoi amici risposte insolenti di abbasso e non di evviva. «Abbasso la banca!» gridò Venerdì Santo. «Quale banca?» gli chiese Filippo il Bello. «Ce n'è una sola e dai soldi soltanto all'impresario», rispose Venerdì da bene informato. «Scrivi», fece l'omino al cantoniere, «comunista». Come comunista fu anche registrato Gasparone, che alla domanda «chi è viva?» rispose «abbasso Torlonia». Invece Palumbo fu registrato come socialista, per aver risposto assai cortesemente «viva i poveri». In quel mentre apparve dall'altro lato della piazzetta Maria Rosa, la madre di Berardo, che noi avevamo visto scendere dal vicolo ed entrare nella casa di Maria Grazia, che è al principio della salita dietro alla chiesa. «Berardo! Dov'è Berardo?» gridava la vecchia. «Sapete cosa han fatto questi briganti nelle nostre case? Sapete che cosa han fatto alle donne? E i nostri uomini? Dove sono i nostri uomini? Dov'è Berardo?» Berardo capì subito, o almeno credé di capire. D'un salto fu presso a Filippo il Bello, che era livido di paura, lo prese per il bavero, gli sputò in faccia e gli domandò: «Dov'è Elvira? Cosa hai fatto, Elvira?» La vecchia Maria Rosa era arrivata fino alla soglia della chiesa e in ginocchio aveva ripreso a gridare: «Madonna, difendici tu, intervieni tu, perché i nostri uomini non servono a nulla!» La vecchia non aveva ancora terminata l'invocazione che un rintocco della campana maggiore ci fece guardare tutti sopra il campanile. A fianco alla campana maggiore scorgemmo tutti una strana apparizione, un fantasma di donna giovane, alta, sottile, con la faccia bianca come la neve e le mani giunte sul petto. Rimanemmo tutti un istante senza fiato. La visione sparì. «La Madonna! La Madonna!» si mise a gridare Filippo il Bello, preso da un improvviso panico. «La Madonna! La Madonna!» cominciarono a urlare anche gli altri uomini neri, presi dalla stessa paura. Il quadrato si sciolse e i militi si diedero a precipitosa fuga verso i camion lasciati all'entrata del paese e l'omino della legge con loro. Noi sentimmo da lontano il rombo dei motori. Poi vedemmo i camion ridiscendere la collina, coi fari accesi, a grande velocità. Non ci riuscì di contare quanti fossero. Erano una lunga fila. Ai piedi della collina, all'ultima svolta che precede la via nazionale, vedemmo la processione dei camion improvvisamente arrestarsi. La sosta durò più di mezz'ora. «Perché si sono fermati? Che vogliono tornare indietro?» domandai a Berardo. «Forse Scarpone sa perché si sono fermati», egli mi rispose ridendo. Il giorno dopo sapemmo che la sosta dei camion ai piedi della collina era stata provocata dal ribaltamento del primo camion, che non era riuscito a evitare un tronco d'albero messo di traverso sulla strada. Vi erano stati vari feriti, tra i quali l'omino dalla fascia tricolore. Quando i camion ripresero la corsa, era notte alta. «Conviene andare a letto o conviene aspettare ancora un po' e riprendere la via della campagna?» domandai a Berardo. «Conviene prima di tutto vedere chi è sul campanile», mi rispose Berardo. Infatti, Berardo credeva al diavolo, ma non alla Madonna. Un'apparizione del diavolo l'avrebbe senz'altro convinto, ma non un'apparizione della Vergine. Salimmo sul campanile e con nostra sorpresa trovammo mia moglie ed Elvira. La ragazza era ancora svenuta e stentava a riaversi. Che fare? Non potevamo mica aspettare il giorno lassù, ma non fu neppure operazione facile di calarla nel buio per la scaletta a piuoli del campanile, io scendendo innanzi, che la tenevo per i piedi, e Berardo in alto, che la reggeva per le spalle. Una volta sulla piazzetta, Elvira non stava meglio, non rispondeva alle domande e non si reggeva in piedi. Fui io, non lo nego, che proposi a Berardo: «Senti, se hai fatto 30 puoi fare anche 31 egli la sollevò sulle sue braccia e con la facilità e leggerezza d'un pastore che porta un'agnelletta sparì nel buio verso l'abitazione di lei.